credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e come ogni mercoledì l'appuntamento è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi, da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Quirino Micocci alla console. Una settimana, quella appena trascorsa, da mercoledì passato, segnata per il Papa dalla celebrazione delle canonizzazioni, sei nuovi santi elevati agli onori degli altari e oggi dall'annuncio della creazione di 24 nuovi cardinali. Ma come sempre iniziamo con la catechesi dell'udienza generale. Il Papa sappiamo che sta proseguendo una serie di ritratti di donne, di donne spirituali, di donne importanti per la storia e la vita della Chiesa e oggi Benedetto XVI si è soffermato sulla figura di Santa Elisabetta di Ungheria. Ascoltiamo la riflessione del Papa.
Oggi vorrei parlarvi di una delle donne del Medioevo che ha suscitato maggiore ammirazione. Si tratta di Santa Elisabetta d'Ungheria, chiamata anche Elisabetta di Turingia. Nacque nel 1207 in Ungheria, gli storici discutono sul luogo dove. Suo padre era Andrea II, ricco e potente re di Ungheria, il quale per rafforzare i legami politici aveva sposato la contessa tedesca Gertrude di Andechs-Merania, sorella di Santa Edwige, la quale era moglie del duca di Slesia. Elisabetta visse nella corte ungherese solo i primi 4 anni della sua infanzia, assieme a una sorella e 3 fratelli. Amava il gioco, la musica e la danza, recitava con fedeltà le sue preghiere e mostrava già particolare attenzione verso i poveri, che aiutava con una buona parola o con un gesto affettuoso. La sua fanciullezza felice fu bruscamente interrotta quando dalla lontana Turingia giunsero dei cavalieri per portarla nella sua nuova sede in Germania centrale. Secondo i costumi di quel tempo, infatti, suo padre aveva stabilito che Elisabetta diventasse principessa di Turingia. Il Langravio o conte di quella regione era uno dei sovrani più ricchi ed influenti d'Europa all'inizio del XIII secolo e il suo castello era centro di magnificenza e di cultura. Ma dietro le feste e l'apparente gloria si nascondevano le ambizioni dei principi feudali, spesso in guerra tra di loro e in conflitto con le autorità reali ed imperiali. In questo contesto il Langravio Hermann accolse ben volentieri il fidanzamento tra suo figlio Ludovico e la principessa ungherese. Elisabetta partì dalla sua patria con una ricca dote e un grande seguito, comprese le sue ancelle personali, 2 delle quali le rimarranno amiche fedeli fino alla fine. Sono loro che ci hanno lasciato preziose informazioni sull'infanzia e sulla vita della Santa. Dopo un lungo viaggio giunsero ad Eisenach per salire poi alla fortezza di Wartburg, il massiccio castello sopra la città. Qui si celebrò il fidanzamento tra Ludovico ed Elisabetta. Negli anni successivi, mentre Ludovico imparava il mestiere di cavaliere, Elisabetta e le sue compagne studiavano tedesco, francese, latino, musica, letteratura e ricamo. Nonostante il fatto che il fidanzamento fosse stato deciso per motivi politici, tra i due giovani nacque un amore sincero, animato dalla fede e dal desiderio di compiere la volontà di Dio. All'età di 18 anni, Ludovico, dopo la morte del padre, iniziò a regnare sulla Turingia. Elisabetta divenne però oggetto di sommesse critiche perché il suo modo di comportarsi non corrispondeva alla vita di corte, così anche la celebrazione del matrimonio non fu sfarzosa e le spese per il banchetto furono in parte devolute ai poveri. Nella sua profonda sensibilità, Elisabetta vedeva le contraddizioni tra la fede professata e la pratica cristiana. Non sopportava i compromessi. Una volta, entrando in chiesa nella festa dell'Assunzione, si tolse la corona, la depose dinanzi alla croce e rimase prostrata al suolo con il viso coperto. Quando la suocera la rimproverò per quel gesto, ella rispose: «Come posso io, creatura miserabile, continuare ad indossare una corona di dignità terrena quando vedo il mio Re Gesù Cristo coronato di spine?» Come si comportava davanti a Dio, allo stesso modo si comportava verso i sudditi. Tra i tetti delle quattro ancelle troviamo questa testimonianza. Non consumava cibi se prima non era sicura che provenissero dalle proprietà e dai legittimi beni del marito. Mentre si asteneva dai beni procurati illecitamente, si adoperava anche per dare risarcimento a coloro che avevano subito violenza. Un vero esempio per tutti coloro che ricoprono ruoli di guida. L'esercizio dell'autorità ad ogni livello deve essere vissuto come servizio alla giustizia e alla carità nella costante ricerca del bene comune. Elisabetta praticava assiduamente le opere di misericordia, dava da bere e da mangiare a chi bussava alla sua porta, procurava vestiti, pagava i debiti, si prendeva cura degli infermi e seppelliva i morti. Scendendo dal suo castello, si recava spesso con le sue ancelle nelle case dei poveri, portando pane, carne, farina e altri alimenti. Consegnava i cibi personalmente e controllava con attenzione gli abiti e i giacigli dei poveri. Questo comportamento fu riferito al marito, il quale non solo non ne fu dispiaciuto, ma rispose agli accusatori: «Fin quando non mi vendi il castello, ne sono contento». In questo contesto si colloca il miracolo del pane trasformato in rose. Mentre Elisabetta andava per la strada con il suo grembiule pieno di pane per i poveri, incontrò il marito, che le chiese cosa stesse portando. Lei aprì il grembiule e invece del pane comparvero magnifiche rose. Questo simbolo di carità è presente molte volte nelle raffigurazioni di Santa Elisabetta. Il suo fu un matrimonio profondamente felice. Elisabetta aiutava il coniuge ad elevare le sue qualità umane a livello soprannaturale ed egli in cambio proteggeva la moglie nella sua generosità verso i poveri e nelle sue pratiche religiose. Sempre più ammirato per la grande fede della sposa, Ludovico, riferendosi alla sua attenzione verso i poveri, le disse: «Cara Elisabetta, è Cristo che hai lavato, cibato e di cui ti sei presa cura». Una chiara testimonianza di come la fede e l'amore verso Dio e verso il prossimo rafforzino la vita familiare e rendano ancora più profonda l'unione matrimoniale. La giovane coppia trovò appoggio spirituale nei frati minori che dal 1222 si diffusero in Turingia. Tra di essi Elisabetta sciolse frate Ruggero Rüdiger come direttore spirituale. Quando egli le raccontò la vicenda della conversione del giovane e ricco mercante Francesco d'Assisi, Elisabetta si entusiasmò ulteriormente nel suo cammino di vita cristiana. Da quel momento fu ancora più decisa nel seguire Cristo povero e crocifisso, presente nei poveri. Anche quando nacque il primo figlio, seguito poi da altri due, la nostra santa non tralasciò mai le opere di carità. Aiutò inoltre i frati minori a costruire ad Halberstadt un convento di cui frate Ruggero divenne il superiore. La direzione spirituale di Elisabetta passò così a Corrado di Marburgo. Una dura prova fu l'addio al marito a fine giugno del 1227, quando Ludovico IV si associò alla crociata dell'imperatore Federico II, ricordando alla sposa che quella era una tradizione per i sovrani di Turingia. Elisabetta rispose: «Non ti tratterò, ho dato tutta me stessa a Dio ed ora devo dare anche te». La febbre però decimò le truppe e Ludovico stesso cadde malato e morì ad Otranto prima di imbarcarsi nel settembre 1227 all'età di 27 anni. Elisabetta, appresa la notizia, ne fu così addolorata che si ritirò in solitudine, ma poi fortificata dalla preghiera e consolata dalla speranza di rivederlo in cielo, ricominciò ad interessarsi degli affari del regno. La attendeva tuttavia un'altra prova. Suo cognato usurpò il governo della Turingia, dichiarandosi vero erede di Ludovico ed accusando Elisabetta di essere una pia donna incompetente nel governare. La giovane vedova con i tre figli fu cacciata dal castello di Wartburg e si mise alla ricerca di un luogo dove rifugiarsi. Solo due delle sue ancelle le rimasero vicino, l'accompagnarono e affidarono i tre bambini alle cure degli amici di Ludovico. Peregrinando per i villaggi, Elisabetta lavorava dove veniva accolta, assisteva i malati, filava e cuciva. Durante questo calvario, sopportato con grande fede, con pazienza e dedizione a Dio, alcuni parenti che le erano rimasti fedeli e consideravano illegittimo il governo del cognato riabilitarono il suo nome. Così Elisabetta all'inizio del 1228 poté ricevere un reddito appropriato per ritirarsi nel castello di famiglia a Marburgo, dove abitava anche il suo direttore spirituale Fra Corrado. Fu lui a riferire al Papa Gregorio IX il seguente fatto. Il Venerdì Santo del 1228 poste le mani sull'altare nella cappella della sua città Eisenach, dove aveva accolto i frati minori, alla presenza di alcuni frati e familiari. Elisabetta rinunziò alla propria volontà e a tutte le vanità del mondo. Ella voleva rinunziare anche a tutti i possedimenti, ma io la disvasi per amore dei poveri. Poco dopo costruì un ospedale, raccolse malati e invalidi e servi alla propria mensa i più miserabili e i più derelitti. Avendola io rimproverata su queste cose, Elisabetta rispose che dai poveri riceveva una speciale grazia ed umiltà. Possiamo scorgere in questa affermazione una certa esperienza mistica, simile a quella vissuta da San Francesco. Il poverello di Assisi dichiarò infatti nel suo testamento che servendo i lebbrosi, quello che prima gli era amaro fu tramutato in dolcezza dell'anima e del corpo. Elisabetta trascorse gli ultimi 3 anni nell'ospedale da lei fondato, servendo i malati, vegliando con i moribondi. Cercava sempre di svolgere servizi più umili e lavori ripugnanti. Ella divenne quella che potremmo chiamare una donna consacrata in mezzo al mondo, soror in seculo, e formò con altre sue amiche, vestite in abiti grigi, una comunità religiosa. Non a caso è patrona del Terzo Ordine Regolare di San Francesco o dell'Ordine Francescano Secolare. Nel novembre del 1231 fu colpita da forti febbri. Quando la notizia della sua malattia si propagò, moltissima gente accorse a vederla. Dopo una decina di giorni chiese che le porte fossero chiuse per rimanere da sola con Dio. Nella notte del 17 novembre si addormentò dolcemente nel Signore. Le testimonianze sulla sua santità furono tante e tali che solo 4 anni più tardi il Papa Gregorio IX la proclamò santa e nello stesso anno fu consacrata la bella chiesa costruita in suo onore a Marburgo. Cari fratelli e sorelle, nella figura di Santa Elisabetta vediamo come la fede, l'amicizia con Cristo crea il senso della giustizia, dell'uguaglianza di tutti, dei diritti degli altri e crea l'amore, la carità, e da questa carità nasce anche la speranza, la certezza che siamo amati da Cristo e che l'amore di Cristo ci aspetta e così ci rende capaci di imitare Cristo, di vedere Cristo negli altri. Santa Elisabetta ci invita di scoprire Cristo, di amare Cristo, di avere la fede e così trovare la vera giustizia, l'amore e la gioia che un giorno saremo immersi nell'amore divino, nella gioia della eternità con Dio. Grazie.
Al termine della catechesi, anche della sintesi della catechesi nelle diverse lingue, Papa Benedetto XVI ha dato l'annuncio del prossimo concistoro. Allora riascoltiamo insieme, dalle parole e dalla voce del Papa, i nomi dei 24 nuovi cardinali.
E adesso con gioia annuncio che il prossimo 20 novembre terrò un concistoro nel quale nominerò nuovi membri del Collegio Cardinalizio. I cardinali hanno il compito di aiutare il successore dell'Apostolo Pietro nell'adempimento della sua missione di principio, fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione nella Chiesa. Adesso ecco i nomi dei nuovi porporati. Monsignor Angelo Amato, salesiano, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Sua Beatitudine, Antonius Naguib, patriarca di Alessandria dei Copti in Egitto. Monsignor Robert Sarra, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum. Monsignor Francesco Monterisi, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Monsignor Fortunato Baldelli, penitenziere maggiore. Monsignor Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Monsignor Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Monsignor Paolo Sardi, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, Monsignor Mauro Piacenza, prefetto della Congregazione per il Clero, Monsignor Vilasio De Paulis, presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Monsignor Medardo Joseph Mazzombe, arcivescovo emerito di Lusaka in Zambia, Monsignor Raul Eduardo Vela Ciriboga, arcivescovo emerito di Quito in Ecuador, Monsignor Laurent Monsengo Passigna, arcivescovo di Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, Monsignor Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo in Italia, Monsignor Donald William Wall, arcivescovo di Washington, Stati Uniti d'America, Monsignor Raimondo Damasceno Assis, arcivescovo di Aparecida in Brasile, Monsignor Casimir Cnic, arcivescovo di Warszawa in Polonia, Monsignor Albert Malcolm Ranchit Patapendigedon, arcivescovo di Colombo in Sri Lanka, e Monsignor Reinhard Marx, arcivescovo di München und Freising in Germania. Ho deciso inoltre di elevare alla dignità cardinalizia due presuli e due ecclesiastici che si sono distinti per la loro generosità e dedizione nel servizio alla Chiesa. Essi sono Monsignor José Manuel Estepa Lawrence, arcivescovo ordinario militare emerito in Spagna, Monsignor Elios Creccia, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita in Italia, Monsignor Walter Brandmüller, già presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche Germania, e Monsignor Domenico Bartolucci, già maestro direttore della Cappella Musicale Pontificia. Nella lista dei nuovi porporati si riflette l'universalità della Chiesa. Essi infatti provengono da varie parti del mondo e svolgono differenti compiti a servizio della Santa Sede o a contatto diretto con il popolo di Dio, quali padri e pastori di chiese particolari. Vi invito a pregare per i nuovi cardinali, chiedendo la particolare intercessione della Santissima Madre di Dio affinché svolgano con frutto il loro ministero nella Chiesa.
E veniamo alla giornata di domenica, pregare senza stancarsi. Questo è l'invito che Benedetto XVI ha fatto domenica scorsa in una vera festa della santità. Infatti 6 beati di 5 nazionalità sono saliti all'onore degli altari e sono diventati santi. Un appuntamento molto significativo in Piazza San Pietro, moltissimi i fedeli. Talvolta, ha detto il Papa, ci stanchiamo di pregare, abbiamo l'impressione che la preghiera non sia tanto utile, ma questa invece è proprio la specialità dei santi. Le nazionalità, dicevamo, ma torniamo anche a parlare di un altro appuntamento, di un altro evento abbastanza significativo ed importante, cioè della lettera che Benedetto XVI ha scritto, firmandola il 18 di ottobre, dedicata ai seminaristi e inviata a tutti coloro che si preparano al sacerdozio nell'ambito della conclusione dell'anno sacerdotale. Il Papa inizia ricordando la sua personale esperienza di seminarista nella Germania, ancora nella tragedia del nazismo. Ma ascoltiamo a questo proposito Alessandro Gisotti.
Dal cuore del Papa al cuore dei seminaristi. Benedetto XVI si rivolge con stile personale ai giovani che aspirano a diventare sacerdoti. Ricorda che nel dicembre 1944, quando fu chiamato al servizio militare, affermò di voler diventare sacerdote. Gli fu risposto che nella nuova Germania nazista non ci sarebbe stato più bisogno dei sacerdoti, ma, scrive, sapevo che dopo le enormi devastazioni portate da quella follia sul paese ci sarebbe stato più che mai bisogno di sacerdoti. Ora è tutto diverso, eppure scrive il Papa anche oggi, molti pensano che il sacerdozio cattolico non sia una professione per il futuro, ma che appartenga al passato. Non è così. Gli uomini infatti avranno sempre bisogno di Dio, anche nell'epoca del dominio tecnico, del mondo e della globalizzazione, del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale. E aggiunge, dove l'uomo non percepisce più Dio, la vita diventa vuota, tutto insufficiente. Ecco perché sottolinea, chi vuole diventare sacerdote deve essere soprattutto un uomo di Dio. Per questo è la sua esortazione, la cosa più importante nel cammino verso il sacerdozio e durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale con Dio in Gesù Cristo. Il sacerdote, avverte, non è l'amministratore di una qualsiasi associazione di cui cerca di mantenere e aumentare il numero dei membri, è invece il messaggero di Dio tra gli uomini. Gli anni nel seminario e poi la sua riflessione devono essere anche un tempo di maturazione umana. Per il sacerdote rileva importante che egli stesso abbia messo in giusto equilibrio cuore e intelletto, ragione e sentimento, corpo e anima, e che sia umanamente integro. Di questo contesto, prosegue, fa parte anche l'integrazione della sessualità nell'insieme della personalità. Di recente, scrive il Papa, abbiamo dovuto constatare con grande dispiacere che sacerdoti hanno sfigurato il loro ministero con l'abuso sessuale di bambini e giovani. Questi sacerdoti e il suo rammarico hanno provocato con i loro abusi distruzioni di cui proviamo profondo dolore e rincrescimento. A causa di tutto ciò, riconosce, può sorgere la domanda in molti, forse anche in voi stessi, se sia bene farsi preti, se la via del celibato sia sensata come vita umana. L'abuso però, che è da riprovare profondamente, afferma il Papa, non può screditare la missione sacerdotale, la quale rimane grande e pura. Ciò che è accaduto, ribadisce, deve però renderci più vigilanti e attenti proprio per interrogare accuratamente noi stessi davanti a Dio nel cammino verso il sacerdozio.
Nel 32esimo anniversario dell'elezione di Karol Wojtyła alla cattedra di Pietro, Benedetto XVI ha ricevuto in udienza in Vaticano il presidente della Polonia, Bronislaw Komorowski, con la consorte e il seguito. Un incontro che avviene alla vigilia della canonizzazione del beato polacco. E poi ancora una serie di appuntamenti per Benedetto XVI questa settimana, a partire dal nuovo ambasciatore di Colombia, César Mauricio Velázquez, a cui il Papa ha raccomandato il rispetto della legge naturale. E ancora lettere credenziali presentate anche dal nuovo ambasciatore di El Salvador, Manuel Roberto López Barrera, e il Papa ha sottolineato il prezioso patrimonio cristiano del paese e l'importante ruolo della Chiesa nel promuovere la pace e lo sviluppo. Una lettera inviata, un messaggio inviato anche per la conclusione della 46esima settimana sociale dei cattolici italiani, firmato dal Papa, il bene comune e ciò che costruisce e qualifica la città degli uomini, il criterio fondamentale della vita sociale e politica. Termina così il nostro appuntamento, ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.